E allora prendiamo il Corriere della Sera tra le nostre mani e vediamo il titolo dedicato agli statali che tornano in ufficio. I giornali di oggi sono abbastanza variegati nelle notizie che scelgono come centrali. In effetti ci sono varie notizie interessanti, forse nessuna eclatante, forse questa era la meno eclatante di tutti, anche perché ormai la notizia mi sembrava conclamata, ma vabbè, come il titolo sul primo giorno di scuola ci sta sempre bene. Calano i contagi, tranne che tra i più piccoli, sì al vaccino in gravidanza e durante l'allattamento. Dal 15 ottobre riaprono gli sportelli. Salvini all'attacco sui tamponi rapidi, infatti si riferisce a una delle ultime novità, il fatto che i tamponi rapidi salivari non sono validi per il Green Pass, o meglio non lo saranno a breve. Interessante il fatto che l'articolo menziona, oltre a appunto qual è la proposta, per la verità già ratificata, e qual è la polemica che Salvini dice, in realtà oltre il tempo massimo per rimanere sempre sulla cresta dell'onda delle notizie, ma poi in effetti l'articolo Il Corriere della Sera, che si vuole evidentemente dotare di argomenti scientifici, ci dice che quando si parla invece dei test salivari antigenici, mentre i molecolari sono molto molto attendibili, l'attendibilità nel migliore dei casi è inferiore al 50%. Ora, che l'attendibilità sia inferiore al 50% vorrebbe dire che è più attendibile il lancio di una monetina che fare un test, e il lancio di una monetina è piuttosto tra l'altro economico, perché la monetina poi vi rimane, e questo evidentemente è una sciocchezza. Nessun test ha attendibilità inferiore al 50%, ma così, insomma, che cosa si deve fare pur di sostenere argomenti che potrebbero anche avere un loro raziocinio, però non c'è bisogno di inventare i numeri come giocassimo a tombola. La circolare del Ministero ricorda comunque che il miglior test rimane quello dove si prelevano i campioni dal naso e dalla gola, quindi questi non sarebbero toccati, ma in effetti ci sono determinate categorie per le quali questo non è possibile: bambini, anziani, soggetti fragili con scarsa capacità di collaborazione. Quindi queste sarebbero nelle categorie che si troverebbero con più problemi. E poi che cos'altro vediamo? Un trafiletto: gli studenti ancora in piazza con Greta per il pianeta. Importante aggiungere che sia con Greta. Al grido salvare il futuro torna a manifestare in tutto il mondo per il clima il movimento Friday for Future. In Italia studenti in 70 piazze, e a Berlino corteo con Greta Thunberg, che il 1 ottobre sarà anche a Milano, quindi si vedrà la nostra iniziativa Strike. Colonna sinistra, il voto incerto a Berlino. Germania d'autunno, si chiude in questo finale di settembre l'età di Angela Merkel. Per la prima volta in 70 anni i tedeschi sono soli sul cuore della terra, senza un cancelliere o una cancelliera a cui guardare in cerca di rassicurazioni e certezza. Addirittura la madre della nazione li ha governati con mano sicura per 16 lunghi anni, proteggendoli attraverso crisi drammatiche e consecutive, assicurando loro stabilità e benessere. Vi assicuro che non sono ironico io, e non è ironico, temo, l'articolista Paolo Valentini. È proprio questo il modo in cui il Corriere della Sera vede la Merkel. Lo potevamo immaginare, ma vederlo scritto con tanta enfasi fa sempre impressione. Puigdemont già libero in Sardegna, già evidentemente 24 ore di arresto sono una sciocchezza per chi non se l'è mai fatte. È rimasto in carcere poche ore Carles Puigdemont, l'ex presidente della secessione catalana, tornato libero dopo l'arresto di due giorni fa in Sardegna. Nuova udienza per il 4 ottobre, si riapre la crisi tra Madrid e Barcellona, situazione piuttosto ingarbugliata in effetti, quella che riguarda l'arresto avvenuto ad Alghero. Leggeremo poi qualcosa dagli articoli di Repubblica, che sceglie questa come notizia fondamentale del giorno. Vedremo. Uccisa per i soldi, le figlie finiscono in carcere, è un caso di cronaca a cui non può non ancorarsi Massimo Gramellini. Che tempi, signora mia, si passa dall'errore all'orrore, dalla banalità del male alla teatralità del male. È sempre illuminante il Caffè di Gramellini, e con questo possiamo passare al prossimo quotidiano. Let this chance for happiness go by, 'twould be a sin. Don't be afraid. Prendiamo il Fatto Quotidiano, che abbiamo preso essenzialmente perché la notizia sulla trattativa Stato-mafia rendeva appetibile leggere l'intervento di Travaglio, e infatti non manca il titolo principale dell'ingarbugliata pagina del Fatto Quotidiano. È così: destra e sinistra hanno favorito la mafia, le balle dei negazionisti dopo l'appello. Qui negazionisti evidentemente non si riferisce né al... ormai negazionista è una parola direi abusata, dal nazismo si è passati al Covid, ora si passa ai negazionisti della trattativa Stato-mafia, però c'è un limite a tutto, non possiamo dire negazionista applicato proprio a qualunque cosa. L'immagine mostra i ritagli di vari quotidiani che ieri hanno effettivamente l'hanno effettivamente a volte sparata molto grossa. Il Foglio diceva che la trattativa era una boiata, La Verità, per quel che vale, diceva che la trattativa Stato-mafia non esiste, Il Riformista scriveva la farsa della trattativa, Libero parla di sconfitta per chi voleva riscrivere la storia, Il Messaggero dice assolti lo Stato e Dell'Utri, con la mafia non si trattò, questo è mezzo vero il titolo, Il Giornale scrive una farsa, la trattativa tra Stato e mafia, assolti dopo 10 anni il senatore Dell'Utri e i servitori dello Stato. Ma questa, scrive il Fatto Quotidiano, è disinformafia. Quasi tutti i giornali taroccano il verdetto che ha confermato i negoziati tra i Ross e i boss della mafia, le bufale sul dover di trattare e sulle leggi antimafia di Berlusconi che aiutò il clan, come pure il centrosinistra. Ora, qui l'editoriale di Travaglio è almeno in buona parte interessante, quindi ve lo vado a leggere. Insomma, qui dice essenzialmente: nessuno si è letto, non dico la sentenza che è lunga, ma almeno il dispositivo, sono solo 2 pagine e poi seguono vari estratti, quindi vi leggerò soprattutto gli estratti dal dispositivo. Anzi, prima fa notare, quando il fatto non sussiste vuol dire che non è successo niente, questa formula nella sentenza non compare. Se il fatto non costituisce reato, come è per Mori, Subranni e De Donno, vuol dire che il fatto è vero ma non è illecito. Se si legge non aver commesso il fatto, come per Dell'Utri, vuol dire che il fatto è vero ma l'ha commesso qualcun altro. Qual era il fatto alla base dell'accusa di minaccia a corpo politico dello Stato, cioè governi Amato, Ciampi e Berlusconi? È questo: i boss, i 3 carabinieri e Dell'Utri, con altri morti nel frattempo rimasti ignoti, usavano minaccia consistita nel prospettare stragi, omicidi e altri gravi delitti, alcuni dei quali commessi e realizzati ai danni di esponenti politici e istituzioni, a rappresentanti di detto corpo politico, per impedirne o turbarne l'attività. E il ruolo dei 4 assolti, il fatto addebitato ai 3 ufficiali dei Ross, è confermato dalla sentenza, è di aver contattato su incarico di esponenti politici e di governo uomini collegati a Cosa Nostra, in particolare Ciancimino, per sollecitare eventuali richieste di Cosa Nostra per far cessare la strategia omicidaria e stragista, e poi di aver favorito lo sviluppo di una trattativa fra lo Stato e la mafia attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista, dall'altra all'esercizio dei poteri repressivi dello Stato, e infine di aver assicurato il protrarsi dello stato di latitanza di Provenzano, principale referente mafioso della trattativa. così agevolavano la ricezione presso i destinatari ultimi della minaccia di prosecuzione della strategia stragista e rafforzavano i mafiosi nel proposito criminoso di rinnovare la minaccia. Il fatto contestato a Dell'Utri è di essersi proposto e attivato dopo l'omicidio di Salvo Lima e il luogo di quest'ultimo come interlocutore del vertice di Cosa Nostra per le questioni connesse all'ottenimento dei benefici sopra indicati. Non solo, Dell'Utri avrebbe successivamente rinnovato tale interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra in esito alle avvenute carcerazioni di Ciancimino e Riina, così agevolando il progredire della trattativa e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista, agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari e favorendone la ricezione da Berlusconi. E quest'ultimo passaggio, secondo Travaglio, è l'unico fatto che la Corte ritiene non provato. È certo che i mafiosi gli fecero sapere quali favori pretendevano dal governo Berlusconi per mantenere la Pax mafiosa, ma non che Dell'Utri ne avvertì Berlusconi, il quale Berlusconi quindi li favorì non perché fosse sotto ricatto, ma sua sponte. E da qui poi seguono le considerazioni di Travaglio che potete immaginare accertato che questi fatti sono veri, comunque la soluzione essenzialmente non gli sembra accettabile e va bene. E con questo però torniamo alla prima pagina. Gli altri articoli che troviamo sul Fatto sono Conte e Letta ulivisti contro il progetto Draghi Forever, un titolo leggermente autoreferenziale. Canfora al Fatto: arriva il partito unico articolato. Dopo l'incoronazione di Confindustria, sempre più concreto il disegno delle élite per Super Mario senza scadenze. Intervista allo storico: il mega schieramento pro premier ucciderà il PD. E all'interno, in pagina 2 e 3, vediamo che c'è un articolo di Salvatore Cannavò in cui sostanzialmente si dà spazio all'uscita di un libro a firma Elio Catania, edito Mimesis, che parla del ruolo di Confindustria e in questo modo è da interpretare il complesso richiamo in prima pagina, cioè diciamo alla linea del Fatto che malvede il governo Draghi. Che cos'altro troviamo? Virus in ritirata, tranne nei bimbi sotto i 9 anni, quindi quello che riportava anche il Corriere della Sera. Autostrade, top secret, il parere sul contenzioso, lo andremo a prendere successivamente nell'interno. Poi Marino attacca il PD e si schiera con la Raggi, mentre era stato tirato per la giacchetta da Calenda, ma diciamo nelle elezioni capitoline il tutti contro tutti è piuttosto scatenato, mentre Giorgetti caccia Morisi e conta le truppe al nord. A caso Puigdemont, lo scherzo tra virgolette sardo dura solo un giorno. Passiamo direi al Manifesto.
La N e la doppia FA, un cane sciolto nella mia città. Parlo della porra perché solo lei mi gusta. Compro la mia stecca, non mi compro mai la busta. Nasce dall'unione della terra con il sole. Io la fumo dentro una cartina perché so che pure lei lo vuole. Coi miei guaglioni da mattina a sera, la porra lucida le rime come cera. Vedi che di porri io mi intendo e so farli. Presso con il dito tipo Bob Marley. Fateci gremare in pace senza troppi drammi. Ne fate da DJ Graff in dopa. Oh yeah, mi giammi.
E andiamo poi a prendere il Manifesto. Il Manifesto mette al centro un titolo. Il titolo è Autunno caldo, segue foto di giovani, probabilmente studenti, in manifestazione. Gli studenti si riprendono la scena dopo 2 anni di pandemia. Lo sciopero globale contro la crisi climatica invade le piazze del mondo. Ma devo dire che gli studenti anche lo scorso anno un po' si erano fatti sentire. In Italia cortei in decine di città, non è finita. La prossima settimana a Milano 5 giorni di proteste, dentro e fuori il pre-COP26. E l'articolo di Silvestrini scrive: grazie ai giovani anche la politica può cambiare clima, i giovani sono tornati a riempire piazze e strade e la loro pressione è destinata ad aumentare. In assenza di politiche incisive, come è probabile che si moltiplichino i risultati? Questo, diciamo, un passaggio non ovvio, secondo me. Ursula von der Leyen ha dichiarato che una delle motivazioni che l'hanno convinta ad alzare al 55% l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti europei al 2030 è stata la forte pressione delle mobilitazioni giovanili. Quindi questo è uno dei dati che vengono usati a sostegno della tesi che, diciamo, queste proteste stanno funzionando. Ora, devo dire che non sono preparato sul tema degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti europee e quindi non mi sbilancio. Sono invece un pochino preparato sul tema degli obiettivi di riduzione del consumo energetico europei, che sono due argomenti che vanno almeno in parte di pari passo. E senza dilungarmi troppo, ma gli obiettivi di riduzione dell'Unione Europea sono abbastanza carta straccia, non nel senso che non vengono seguiti, ma che quando che si riesce con degli artifici retorici a dire, per esempio, che si vuole ridurre il consumo del 10%, ma in realtà pianificare un aumento del consumo di elettricità e di anche complessivo di energia, non solamente di elettricità, appunto, si riesce a pianificare un aumento chiamandolo invece una riduzione. Magari ci sarà un'altra volta tempo per dilungarsi al riguardo, ma ecco, questo per dire che mi fido poco di questi numeri secchi, il 55% di riduzione delle emissioni, chissà poi che cosa vuole davvero dire. Comunque, questo è quanto ci dice, come esordisce questo articolo, che nomina anche come la Corte Costituzionale tedesca abbia bocciato le politiche del governo, dando ragione ad alcune associazioni ecologiste, tra cui Fridays for Future, e la motivazione data è che altrimenti si sarebbe rischiato di compromettere la libertà delle generazioni future, in quanto l'onere maggiore nella riduzione delle emissioni era spostato a dopo il 2030. Questa sicuramente invece è una notizia interessante che avevo perso e che quindi fa bene a ricordare, e le pagine 2 e 3 sono sostanzialmente dedicate a questo tema, quindi magari ci torniamo più avanti. Sul taglio basso troviamo una notizia su Alitalia: con il metodo FCA esplode la protesta. Nel giorno dello sciopero nazionale del trasporto aereo scoppia la rabbia dei quasi 8.000 esuberi Alitalia, l'adesione è in media al 90%, a Fiumicino la protesta porta all'occupazione degli accessi all'aeroporto con ripercussioni anche sull'autostrada Roma-Fiumicino. Sulla cannabis, ostacoli burocratici, referendum a rischio. Infatti la raccolta firme, che si è avvalsa quest'anno per la prima volta, non solamente quella sulla cannabis insieme anche ad altri quesiti, ma comunque è un inedito, della raccolta firme con metodo digitale, che è già arrivata a 590.000 firme digitali a sostegno del referendum sulla cannabis, ma la burocrazia rischia di far saltare tutto. Infatti andiamo adesso a prendere l'articolo nell'interno, ma il tema è quello dei certificati elettorali. Infatti non basta nome e cognome di chi sottoscrive, ma servono anche certificati elettorali. I certificati elettorali devono essere forniti dai comuni, che sono obbligati per legge a rilasciare entro 48 ore appunto il certificato, cioè, dopo la richiesta entro 48 ore te lo devono dare. Dopo 3 giorni ne mancano ancora più del 75%, quindi evidentemente 3 giorni fa il 21-22 hanno fatto la richiesta, le cose non stanno arrivando e la scadenza è il 30 settembre per consegnare tutti i dati, incluso i certificati elettorali, e quindi questo fa temere che si potrebbe non farcela. Per chiedere l'indizione del referendum ne servono 500.000, la scadenza del 30 settembre è sempre più vicina, l'inadempienza del comune, non nostra, afferma Riccardo Maggi. La soluzione sarebbe semplice, perché il deputato aveva già chiesto al governo nelle scorse settimane di far slittare il termine della consegna al 31 ottobre, che poi andrà decisa per tutti gli altri referendum in campo, caccia, giustizia, eutanasia, a eccezione di quello sul Green Pass, di cui dopo l'annuncio iniziale non si è saputo più nulla. La proroga è stata concessa prima per i quesiti depositati entro il 15 maggio, poi entro il 15 giugno, ma quando la stessa esigenza si è manifestata per la cannabis presentata il 7 settembre, gli stessi partiti che avevano approvato le precedenti estensioni hanno fatto spallucce. In pratica, chi ha iniziato la raccolta prima può consegnare dopo, è un paradosso che segnala una chiara illegalità rispetto al processo democratico del referendum, così dice Franco Corleone. Il problema che si è presentato adesso per il referendum sulla cannabis non è solo per questo referendum, stessa cosa è successa per quello per l'eutanasia, dove i tempi medi di risposta si attestano sulle 2 settimane, che quindi sarebbero troppi per il referendum sulla cannabis, ma lì i promotori sono più tranquilli perché appunto possono consegnare firme e certificati fino al 31 ottobre, quindi di tempo ce n'è di più. E quindi vediamo se in questi dettagli burocratici si troverà un ennesimo impedimento al tema della depenalizzazione del consumo e coltivazione di cannabis. Puigdemont è libero, il nodo estradizione, arrestato giovedì ad Alghero, l'ex presidente catalano Carles Puigdemont torna libero senza misure cautelari, intricata vicenda giudiziaria a cura del leader indipendentista che si riapre proprio durante i negoziati tra Madrid e Barcellona. Un altro richiamo nella pagina del Manifesto parla dei gruppi Orum, la Turchia che resiste, che sono stati ospiti in questa radio proprio ieri, se non sbaglio, comunque in questa settimana, e che hanno rilasciato un'intervista che potete riascoltare sul sito web ondarossa.info. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica mette 2 notizie al centro. La prima, Puigdemont, il mistero dell'arresto. Non è un mistero. Rilasciato dai giudici sardi, lui in Madrid ridicola, altri stati avevano ignorato il mandato spagnolo. È stato rilasciato il leader catalano Puigdemont, che giovedì era stato arrestato ad Alghero su un mandato di arresto internazionale per estradizione. L'ex presidente della Catalogna è libero di muoversi, l'udienza è prevista in Sardegna il 4 ottobre. Se Puigdemont non si presenterà, il caso dovrà concludersi con una pronuncia di non luogo a procedere. A questo si dedica sia un articolo di Andrea Bonanni, sia un altro di Jean-Louis Cebrian. Sono tragico con la pronuncia dello spagnolo, come di molte altre lingue. Questa è la ricostruzione che fa Repubblica, per cui Puigdemont poteva entrare in Italia perché da quando è parlamentare UE ha sempre viaggiato. La polizia lo ha arrestato perché di lui pende un mandato d'arresto europeo che ha chiesto alla Spagna, ignorato da altre polizie, ma evidentemente la polizia italiana è stata più rigida di altre. Il passaggio in carcere a quel punto era inevitabile, anche se la conferma aspettava ai giudici, ma comunque il Ministero della Giustizia non può decidere di estradarlo in Spagna, perché su Puigdemont non graverebbe una richiesta di estradizione su cui è competente via Renula, ma un mandato di arresto UE, e quindi... questo è diverso. I giudici di Sassari hanno revocato il carcere perché questo comprometterebbe in modo grave il diritto dell'arrestato di viaggiare liberamente per partecipare alle sedute del Parlamento UE, garantito dall'immunità ancora intatta. E appunto avrebbe diritto all'immunità perché... anzi, nonostante il fatto che la prima nota citava la sentenza del Tribunale di Lussemburgo che ha respinto la richiesta di Puigdemont di sospensione della revoca dell'immunità, perché non vi è motivo di ritenere che le autorità di un altro Stato membro possano eseguire i mandati d'arresto europei emessi nei confronti dei deputati e consegnarli alle autorità spagnole. E però appunto questa revoca sarà fatta perché i presunti reati commessi a Puigdemont risalgono al 2017, quando non era parlamentare UE. Comunque adesso può lasciare la Sardegna, è libero di farlo, il mandato d'arresto è terminato in Italia. Se siete ancora confuse al riguardo, non posso che comprendervi. E torno però alla prima pagina della Repubblica, che dedica la foto a John Elkann, presidente di Stellantis, che è in videoconferenza con Elon Musk, che quindi si vede da uno schermo, e Musk scrive: nuove energie per creare il futuro. A Torino, dialogo sull'innovazione con John Elkann, il presidente di Stellantis. Una strada è il nucleare sicuro, che dire, qui le stiamo sparando tutte. Il nucleare sicuramente crea inquinamento, crea ha impatti anche di tipo militare, e sicuro per adesso non ha mai dimostrato di esserlo. Il più sicuro che c'era sulla piazza, quello in Giappone, ha fatto la fine che ha fatto. Insomma, così piace scrivere a Repubblica, e vediamo quindi l'articolo nell'interno che cosa ci regala, mentre sempre nella stessa, diciamo, sezione, la dichiarazione di Cingolani, che dice come anche i rifiuti ci aiuteranno, che sarebbe una frase di buonsenso se non fosse pronunciata dallo stesso da un esponente dello stesso governo che sui rifiuti persegue le politiche che conosciamo. Elkann e Elon Musk sono entrambi ottimisti per innovare, questo è il titolone che gli dedica. Del resto la proprietà della Repubblica un regalo lo deve pur fare, quindi questa immaginona gigante, foto ovunque per comunicare appunto questa idea di positività. In tutto avvenuto alla Tech Week, dove si sono diciamo incontrati. Tesla ha rischiato di fallire 6 o 7 volte, John mi ha aiutato molto quando ho avuto problemi con la Model 3. Poi un'altra dichiarazione assolutamente inutile: una Ferrari a guida autonoma sarebbe triste, perché lo spirito della Ferrari è proprio quello di poterla guidare. Era uno dei miei grandi timori, che smettessero di fare Ferrari normali e le facessero solo a guida autonoma, perché mi sarei dovuto poi tenere la mia vecchia Ferrari. Elon Musk dice: penso che la crisi dei chip finirà a breve, i produttori sono al lavoro, nel 2022 la situazione dovrebbe migliorare. Questo è un trafiletto interessante per essere tra quelli che il giornale evidenzia, perché a differenza del tema della Ferrari, che è fin troppo banale, qui si nomina qualcosa forse di meno conosciuto, cioè che alcuni eventi concorrenti, tra cui la pandemia, ma non solo, hanno messo in crisi l'industria di produzione dei chip, ed è appunto le code di ordine, insomma il tempo necessario per poter avere i chip aumenta sempre di più, è qualcosa che si nota sia nel mercato industriale sia nel mercato, diciamo, hobbistico, o comunque non professionale, e questo ha un enorme impatto sull'industria dell'automobile. Cioè l'industria dell'automobile si è rallentata a causa del rallentamento nella produzione dei chip, e questo non può non farci pensare, ecco, a cosa sia diventata attualmente l'oggetto automobile, che è un oggetto con grande quantità di tecnologia digitale. Vediamo, andando a leggere rapidamente l'articolo, se troviamo delle dichiarazioni interessanti sul piano energetico. E troviamo quindi sulla Repubblica anche le affermazioni che riguardano il piano energetico. Sono un po' sempre le solite cose dette e ridette, perché quando questi due grandi big discutono dell'auto elettrica, parlano della necessità di produrre energia pulita in modo che i motori siano davvero ad emissioni zero. In realtà questo è comunque falso, cioè se anche avessimo dell'energia completamente pulita, l'auto elettrica non sarebbe comunque ad emissione zero, perché per produrla serve un sacco di energia. In genere per produrre un'automobile serve più energia di quella che consuma in forma di benzina, quindi il dato principale è la costruzione, quindi al massimo dipende se si vuole ridurre sostanzialmente l'impatto di un'automobile, bisogna farle durare di più o produrne di meno, questo è il dato centrale, ma questo spiegarlo a gente che produce automobili evidentemente può risultare può incontrare delle resistenze, mi rendo conto. E poi c'è il dato delle batterie, quindi anche dal punto di vista energetico, se l'energia va tenuta in batterie, il cui impatto di costruzione e di smaltimento è non banale, anche se l'energia che ci metti dentro fosse pulita, rimarrebbero comunque non ad emissioni zero. Emissioni zero, insomma, è uno slogan che vuol dire a volte molto poco, in base a come lo si utilizza. E che cosa dicono per fare energia pulita? Secondo loro parlano del nucleare, una tecnologia che secondo Elon Musk è sicura, non bisogna chiudere le centrali, non sono un pericolo, sempre lo vado a spiegare a chi ha visto una centrale scoppiare vicino a casa sua. Ci sono più pericoli dall'uso del carbone che dal nucleare, sono pericoli diversi, direi, e trovo un'eco immediata in Elkan: il nucleare è una soluzione che conosciamo, esiste già, è sicura, dovremmo svilupparla ulteriormente, Cina e India la stanno utilizzando sempre di più, è un'indicazione di ciò che dovremmo fare. Ora, che tutto quello che fanno Cina e India sia un'indicazione di quello che dovremmo fare anche noi, chissà. In contemporanea dobbiamo puntare anche su energie alternative. L'energia solare diventerà sempre più centrale e anche lì siamo a delle sciocchezze in libertà. Attualmente l'energia solare, a parte le enorme difficoltà nel farla aumentare la sua produzione per renderla rilevante e per riuscire a reggere l'aumento di energia che questo mondo sta richiedendo, non la diminuzione come a volte ci vogliono raccontare, non si sa proprio come fare, e la stessa costruzione di pannelli fotovoltaici non è poi così sicura, ma chiedere a chi produce mezzi per il trasporto privato di ridurre l'energia consumata, come dicevamo, può risultare faticoso. Cingolani invece parla delle tre armi per ridurre la CO2 e salvare l'ambiente, e di quello che vuole fare per il taglio delle emissioni di gas serra, che dovrebbe tagliare del 55% nel 2030, e poi la neutralità carbonica al 2050. Notare questo termine neutralità e non il taglio delle emissioni to cure. Ora stiamo costruendo le armi per centrare questi bersagli, una sarà pronta tra pochi giorni e saranno dei decreti con criteri di selezione dei progetti relativi agli investimenti per le infrastrutture a supporto della raccolta differenziata e per gli impianti di riciclo dei rifiuti. Insomma, arrivano soldi per costruire impianti di riciclaggio e qualcosa mi dice che questi impianti di produzione del riciclaggio tenderanno ad aumentare, ad estendere sempre di più il significato di riciclaggio, per sostanzialmente prendere lo smaltimento bello e buono e chiamarlo con dei nomi più interessanti. Cosa c'entra la raccolta differenziata con le emissioni di CO2? E risponde: certamente l'arma primaria resta ridurre l'uso di combustibili fossili, ma spesso non si considera che se avessimo un'economia davvero circolare emetteremmo molta meno CO2. Se non dobbiamo produrre nuova plastica, nuovo vetro, alluminio o carta, perché recuperiamo, ricicliamo e riusiamo ciò che abbiamo già, risparmiamo una quantità enorme di energia. Sì, ma il riciclaggio aiuta solamente nella parte, appunto, di riciclare ciò che stiamo comunque buttando. Non parla né di ridurre né di riusare. Non a caso la circolarità è un tassello fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E cosa ci sarà dentro i decreti che state per pubblicare? Ci sono le regole a cui si deve attenere chi partecipa ai bandi per la realizzazione di una filiera finalmente efficace per raccolta differenziata e il riciclo dei materiali. È un bando da 1,5 miliardi che al 60% sono destinati al sud, prevede la realizzazione di 50 impianti e nuove isole ecologiche su tutto il territorio nazionale. Le isole ecologiche che a volte ritornano. Chiamarle luoghi di conferimento dei rifiuti evidentemente sarebbe denigratorio. Poi parlo anche dei termovalorizzatori, a proposito di termini a cui termini fantasiosi per edulcorare gli inceneritori. Dice che questo è un tema divisivo, ma io continuo a voler giudicare le possibili soluzioni in modo non ideologico. Se dopo questa operazione che scommette sull'economia circolare ci accorgeremo che non siamo riusciti a limitare al 10% la percentuale di rifiuti che va in discarica, così, appunto mio, questa è una certezza, allora si prenderanno in considerazione i termovalorizzatori, quindi nota per il lettore distratto, sì, gli inceneritori ce li fanno e come. Delle tre armi per ridurre la CO2, a che punto è la prima, quella che punta sulla transizione energetica? Come Ministero abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per preparare la strada che da qui al 2030 ci porterà ad avere 70 gigawatt di elettricità prodotta da eolico e fotovoltaico. Significa un incremento di 8 gigawatt l'anno. 8 gigawatt l'anno per me non significa molto. Cioè, il watt è una misura di potenza istantanea, va bene. Nel senso che ogni anno aumentano la capacità disponibile di altri 8 gigawatt. Ecco, se tra un anno non ci saranno quegli 8 gigawatt in più, vorrà dire che il meccanismo si è inceppato. Qualcuno la transizione energetica non la vuole davvero, così caccia alle streghe nemiche della transizione energetica. Rimane la terza arma, quale è? Catturare la CO2 in modo artificiale o naturale. Per milioni di anni mari, suoli e foreste hanno assorbito il carbonio mantenendo l'equilibrio che poi è saltato con la rivoluzione industriale. Per questo un intervento che recuperi lo stato di salute di mari, suoli e foreste significa regalarci fenomenali trappole naturali per la CO2. Non ci spiega però molto di... Cioè in pratica che cos'è che vuole fare. E va bene, questo era un passaggio. Anzi no, c'è ancora qualcos'altro in cui intervistano, pensate, parlando di sviluppo sostenibile, un vero esperto, l'amministratore delegato dell'ENI. cosa ci dice la D di Eni? Gli chiedono di sicurezza energetica e ci racconta come farebbe lui, diciamo, una cosa che potremmo chiamare per esempio colonialismo. Dice che l'Italia importa il 92% della sua energia, l'Unione Europea importa praticamente tutto il gas che consuma, buona parte del petrolio, è strutturalmente dipendente da fonti estere, cioè principalmente da est, dalla Russia, oppure da nord, dalla Norvegia, ma la grande opportunità è quella di rivolgersi verso sud, all'Africa, così, storia nuova, non un cambiamento che si può fare domani, ma è una scommessa sul futuro, è una politica non solo energetica, ma politica o geopolitica, perché bisogna prima di tutto dotare l'Africa di infrastrutture per produrre energia, darla in primo luogo alle popolazioni locali, poi esportare quella che non viene utilizzata là. È quello che Eni sta facendo ad esempio in Nigeria, Congo, Ghana, Egitto, dando gas al sistema locale. In Africa ci sono degli affari dell'Italia con l'Egitto, con il regime dittatoriale che vige, ne avevamo sentito parlare in effetti. In Africa ci sono 650 milioni di persone che non hanno accesso all'elettricità, portarla a loro significa una grande opportunità di sviluppo e benessere e la creazione di legami che aiutano anche noi europei. Sentite che profumo di ritorno degli imperi coloniali, ma lo ripeto, è un progetto che deve avere come minimo una dimensione nazionale o meglio ancora sovranazionale. Una società come la nostra da sola non basta. Poi di nuovo il nucleare, che evidentemente a Repubblica sta molto a cuore. Dopo le dichiarazioni di Cingolani c'è un dibattito serrato. Come Eni abbiamo smesso di fare nucleare 40 anni fa, in questo periodo, dopo che il paese si era espresso chiaramente sugli indirizzi da prendere, molte competenze nel settore si sono esaurite, mentre ne sono nate in altri settori. Mi sembra molto difficile pensare al nucleare, sebbene di quarta generazione. In un paese come il nostro, dove anche per mettere un impianto a pannelli solari si fa fatica, penso piuttosto che dovremmo focalizzarci sulle tecnologie in cui abbiamo acquisito più competenza. Ma in ogni caso non è opportuno avere barriere ideologiche, in fondo parte dell'energia che importiamo dalla Francia viene proprio dal nucleare, il famoso ritornello per cui saremmo dipendenti dalla Francia. In realtà no, la si importa perché costa meno, non perché in Italia non ci sarebbe produzione di energia elettrica. E su quello che sta facendo la Francia sul nucleare, che dire, con l'estensione della vita utile delle centrali ad ibitum sostanzialmente. Nient'altro di interessante dalla prima pagina della Repubblica, ammesso che questo lo fosse. Sono le 9:50 e quindi ci concediamo un po' di respiro e poi torniamo con la lettura dell'Interno.
I'm a lonely man. I need somebody to understand my own. dancing on mine. I've got to get your lovey.
You said this. J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis ce silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, y a des femmes qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Et depuis des semaines et des semaines, j'ai plus de maison, j'ai plus d'argent. Je sais pas comment les autres y prennent, mais j'ai pas pu trouver de client. Je demande l'aumône aux gens qui passent, un morceau de pain, un peu de chaleur. J'ai pourtant pas beaucoup d'audace, maintenant c'est moi qui leur fais peur.
Alle 10:03 riprendiamo la rassegna stampa. Abbiamo letto prima le prime pagine, almeno quelle di Corriere, Manifesto, Repubblica e Fatto Quotidiano, e dal Fatto Quotidiano riprendiamo, c'erano un paio di notizie interessanti che abbiamo notato dalla prima pagina, le andiamo a prendere subito. Una riguarda autostrade. Autostrade e governo, il parere top secret che chiude la guerra, niente trasparenza, l'avvocatura di Stato nega ai parlamentari l'accesso al giudizio sulla chiusura del contenzioso, evitando la revoca. Invitato a fare domande e soprattutto vedere le carte sul regolamento dei conti bonario tra lo Stato e autostrade che chiude il contenzioso relativo al danno provocato dal crollo del ponte Morandi di Genova, nessuno deve sapere, nemmeno i parlamentari possono avere accesso agli atti più delicati di questa vicenda che si avvia alla conclusione con passaggio della proprietà del concessionario autostradale al consorzio guidato dalla pubblica Cassa Depositi e Prestiti insieme ai fondi esteri Blackstone e Macquarie. Inutile chiedere lumi sul ricco passaggio di proprietà, niente affatto punitivo per Atlantia, il colosso targato Benetton che controlla autostrade. E a metà settembre il senatore Mattia Crucioli di Alternativa C'è si è visto rifiutare dall'Avvocatura dello Stato la possibilità di conoscere i contenuti del parere sull'atto transattivo che chiude la partita tra la concessionaria autostradale e lo Stato. Per capire di cosa parliamo serve fare un passo indietro. A giugno scorso Cassa Depositi e Prestiti e Atlantia hanno siglato l'accordo. Il 100% del capitale viene valutato 9 miliardi. Ad Atlantia, che ne possiede l'88%, andranno poco più di 8 miliardi a fronte di un valore a bilancio di 6. L'operazione si chiude ad inizio 2022, anzi si chiuderà solo dopo che saranno ultimati una serie di passaggi, ma il via libera è subordinata a due atti: il piano economico finanziario della futura autostrada pubblica e il secondo è l'atto transattivo che chiude il contenzioso, e quest'ultimo è in sostanza l'accordo con cui lo Stato decide di non procedere alla revoca della concessione ma di accettare l'indennizzo di 3,4 miliardi messo sul piatto dal concessionario. Come tutti gli atti transattivi va sottoposto al parere dell'Avvocatura dello Stato, il cui compito è di spiegare se la mossa è nell'interesse della parte pubblica. Il problema è che il documento è avvolto dal mistero. Quando i parlamentari hanno depositato un esposto alla Procura di Roma e alla Corte dei Conti denunciando profili di illegittimità, il mese scorso è avvenuto questo, ci hanno denunciato profili di illegittimità. Il 13 settembre Crucioli scrive all'avvocatura e al Ministero dei Trasporti per visionare il parere. L'avvocatura risponde due giorni dopo negando l'accesso. Il perché? Diffonderlo, ancorché a beneficio di un parlamentare intenzionato ad esercitare le proprie prerogative, violerebbe il segreto professionale. Sono sottratti all'accesso in virtù del segreto professionale, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, i pareri resi in relazione al lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, si legge nella risposta del segretario generale. Eppure parliamo di un parlamentare della Repubblica che gode di ampi poteri di sindacato ispettivo. Contorni confusi, il MIT, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, aveva inizialmente risposto a Crucioli che un parere non era stato richiesto, riferendosi però alla compravendita di autostrade, mentre al fatto aveva confermato che il parere è stato chiesto, ma non ha spiegato quando. Fonti vicine al dossier spiegano che sarebbe stato chiesto tra l'8 e il 10 agosto. Il Ministero non conferma, non è nemmeno chiaro se il parere sia poi stato fornito, e senza quell'atto transattivo non si può procedere. Insomma, questa è la vicenda. Altra notizia interessante nella stessa pagina: il cloud della pubblica amministrazione, ecco l'offerta di TIM e Cassa Depositi e Prestiti. Una concessione in esclusiva di 13 anni, un giro d'affari di 5 miliardi di euro con margini notevoli. Sono questi in sintesi i numeri della proposta per il cloud della pubblica amministrazione che la cordata, formata da Cassa Depositi e Prestiti insieme a TIM, Sogei, che è la società del tesoro per i servizi digitali, e Leonardo, si appresta a fare al Ministero della Transizione Digitale, guidato da Colao. Il testo ha ricevuto mercoledì il via libera di Cassa Depositi e Prestiti, giovedì tocca a TIM, entro fine mese arriverà il via libera anche degli altri partner. Proposta assai attesa da Coleo e compagnia, visto che è la cordata gradita al governo e di fatto sarà messa in condizione di vantaggio rispetto a potenziali rivali. Nei giorni scorsi il Fatto ha raccontato le pressioni informali arrivate dal Tesoro in direzione del poligrafico dello Stato per evitare che partecipasse al bando per la realizzazione del polo strategico nazionale, dove migreranno i dati della PA centrale e poi di quella locale. L'istituto ha poi replicato di essersi ritirato di sua sponte, nonostante avesse già una intesa con Fastweb. Il Ministero ha deciso che lo schema deve essere quello del partenariato pubblico-privato. Chi vuole partecipare deve trovare una partnership con una società a controllo pubblico. Solo che, visto il clima, tutte si sono sfilate, compresa Fincantieri, che è controllata da Cassa Depositi e Prestiti, del resto. Nei giorni scorsi una trentina di parlamentari del gruppo misto, capitanati da Raffaele Raduzzi, hanno depositato un'interpellanza urgente sulle presunte pressioni, perché ci troveremmo di fronte ad un conflitto di interessi. Il Ministero dovrà rispondere forse l'8 settembre, dopo la pausa elettorale. Colao ha chiesto le proposte entro fine settembre per poter selezionare la migliore avviare la gara. In campo ci sono anche Aruba, Almaviva, il consorzio Italia Cloud, che però sono prive di un partner pubblico, e appunto la cordata Cassa Depositi e Prestiti, TIM. Quest'ultima prevede la costituzione di una società con il 45% del capitale in mano a TIM e il resto a soci di controllo pubblico: Cassa Depositi e Prestiti, Sogei e Leonardo. E poi a Cassa Depositi e Prestiti spetta la nomina dell'amministratore delegato e a cascata del management di primo livello, a team qua del presidente che è senza poteri esecutivi. C'è già una bozza, l'affidamento sarebbe per 13 anni, al termine del quale dovranno restituire asset, dati, piattaforme e altro allo Stato o al concessionario subentrante, previo indennizzo degli investimenti non ancora ammortizzati. Il business plan spiega bene la portata dell'operazione: 4,6 miliardi di ricavi, di cui 1,1 di utili, un margine lordo del 24-26%, numeri che potrebbero salire visto che alcuni dei servizi, quelli professionali alla PA, sembrano sottostimati. È anche previsto un meccanismo complessivo compensativo, scusate, in caso i ricavi dovessero risultare troppo bassi. Prendiamo poi il manifesto e andiamo a dare un'occhiata a quello che ci segnala. E vediamo quindi le pagine che già vi segnalavo, dedicate alle manifestazioni sul clima. Da Roma a Melbourne a New York, i Fridays si riprendono la scena: cambiare il sistema, non il clima. E Draghi all'ONU: ascoltare chi chiede il cambiamento, frase del tutto generica, anche perché dei ruoli apicali comunque Draghi mi sembra che li abbia per conto suo. Andiamo avanti. Oggi in piazza la rivoluzione della cura è di tutte le donne. A Roma alle 14 una vasta rete di associazioni e movimenti si ritroverà per la manifestazione indetta dall'Assemblea della Magnolia. È una manifestazione con partecipazione particolarmente larga. Tra le presenze ci sarà Lucia Isiesta, la Casa delle Donne di Milano, Fridays for Future, una rappresentanza delle operaie GKN. E poi ci sarà Pangea, Le Contemporanee, Binario 15, Simona Cataldi del CISDA che abbiamo sentito in radio, insomma, comunque abbiamo coperto frequentemente. Sul sito dovreste poter trovare più di qualcosa tra le corrispondenze registrate, se volete saperne di più. Quindi, insomma, partecipazione molto variegata, una sollevazione in tutto il mondo: Messico, Croazia, Congo, Nepal, India, Stati Uniti, Filippine, Giamaica, Regno Unito, decine di altri paesi ospiteranno oggi manifestazioni di solidarietà alle nostre sorelle afghane, a tutti i gruppi vulnerabili nel paese contro imperialismo, militarismo, fondamentalismo e fascismo, perché non vengano riconosciuti i talebani e vengono invece destinati al paese sostanziosi aiuti umanitari. È questo l'appello di One Billion Rising, che invita appunto ad una sollevazione nelle strade, scuole, piazze di tutto il mondo. E Giuliana Sgrena scrive al riguardo e dice: responsabilità nella ventennale occupazione militare dell'Afghanistan, il fallimento dell'impegno alla ricostruzione del sistema giudiziario. I diritti delle donne sono diritti universali, non possono essere scissi dalle rivendicazioni che le donne portano avanti in tutto il mondo, ma non individuare le radici ideologiche dell'oppressione feroce che i Taliban fondano sull'integralismo religioso oscurantista non fa emergere la specificità afghana. L'appello per la manifestazione, la voce delle donne per prendersi cura del mondo, è sicuramente ambizioso e suggestivo, ma le voci che ci arrivano dall'Afghanistan ci parlano di una schiavizzazione delle donne che difficilmente possiamo individuare nell'immaginario suggerito dalla definizione dell'Afghanistan contenuta nell'appello, come il tragico specchio del cinismo di tutti i poteri, dei torbidi inganni, del paternalismo, della cura. Nei giorni scorsi una rappresentante di Rawa, associazione rivoluzionaria delle donne dell'Afghanistan, è stata ascoltata dal Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Camera dei Deputati. Le sue parole pesano come macigni, la richiesta di aiuto è concreta, cibo, medicinali, ma anche rivoluzionaria, libertà, uguaglianza, istruzione, lavoro anche per le donne. Chiedete ai vostri governi di non riconoscere il regime dei Taliban. La presenza di donne nel governo, sostiene Rawa, non cambierebbe la natura del regime. Perché le sostenitrici dei Taliban le abbiamo viste in piazza, coperte da diversi strati di veli neri che ne annullano non solo la visibilità ma l'esistenza stessa. Richiamare questi bisogni primari non è per disfattismo, per ridurre l'importanza di una mobilitazione che sicuramente avrà successo e l'ha già avuto nelle numerosissime adesioni sollecitate anche dalle notizie e dalle immagini che ci giungono dall'Afghanistan, ma per esplicitare un impegno che deve seguire una manifestazione. Evitare che si spengano i riflettori, come è accaduto in passato, su una tragedia che gli afghani e le afghane hanno già vissuto e che non vogliono rivivere. Ecco, del resto, parlando di nuovo dell'Afghanistan, ci dice come il ruolo, diciamo, domestico a cui è relegata la donna è sicuramente basato sulla disuguaglianza, l'ingiustizia, lo sfruttamento di esseri umani, citati nell'appello per la manifestazione di sabato. Lo sfruttamento della terra, intesa proprio come terreno da coltivare, è completamente in mano ai coltivatori di oppio, di cui l'Afghanistan gode il primato nel mondo. Certo, se così non fosse, gli afghani non dipenderebbero completamente dalle importazioni per gli alimenti e non rischierebbero la fame nel momento in cui le frontiere sono chiuse. Anche in questo l'intervento occidentale ha fallito. L'Occidente non era interessato allo sradicamento della coltivazione dell'oppio, ma ai gasdotti. Partecipare ad una manifestazione arricchendo l'appello di contenuti non può che ampliare la platea e renderla più partecipa, e mi sembra importante mettere bene in evidenza alcuni punti chiari su quello che sta succedendo in Afghanistan, senza edulcorarlo, davvero non servirebbe. E poi alcuni altri articoli sulle mobilitazioni, vi abbiamo già riferito di quella all'Italia, la festa della rivista dei macchinisti ancora in marcia con gli operai della GKN, la rivista dei macchinisti ancora in marcia, fa un festeggia con un classico viaggio in treno a vapore da Firenze Santa Maria Novella a Pistoia, che dove c'è la sede del deposito rotabili storici delle FS, e all'arrivo ci sono delle pergamene con un riconoscimento anche al manifesto, dalla mamma di Lorenzo Orsetti ai sei rappresentanti per la sicurezza condannati al pagamento delle spese legali dopo la sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio. Applauditissimi i rappresentanti del collettivo di fabbrica della vicina GKN. Dal palco Salvetti ha ricordato la manifestazione di sabato scorso a Firenze e la sentenza del Tribunale del Lavoro che ha dichiarato illegittimi i licenziamenti dei 422 operai, ma dopo una vittoria ha ricordato: è sempre il momento più delicato perché c'è il rischio di rilassarsi, noi invece vogliamo rilanciare, perché in realtà abbiamo solo guadagnato 75 giorni di tempo. I ragazzi della GKN hanno incontrato i rappresentanti dei ferrovieri che con la loro cassa di resistenza hanno solidarizzato con la lotta GKN, e su temi simili. Domani a Firenze convegno al CPA per la sicurezza del lavoro contro la repressione, il tema è sicurezza salute, obbligo di fedeltà. Dopo una settimana dopo due settimane con sei morti sul lavoro solo in Toscana, dopo la repressione che colpisce chiunque denunci la mancanza di sicurezza sul lavoro, no, l'obbligo di fedeltà naturalmente si riferisce a quella clausola presente in non so se tutti, ma quasi tutti i contratti, che sostanzialmente impedisce a chi lavora di rivelare ciò che avviene se questo poi lede le immagini e gli interessi dell'azienda, e poco importa se quello che rivela è vero, quindi sono negligenze di chiaro interesse pubblico. Andiamo avanti nella lettura del manifesto che ci segnala essere l'anniversario della morte di Miles Davis, che moriva nel 91, 30 anni fa. Magari gli renderemo omaggio più tardi con qualche selezione musicale. E mi sono perso l'ultimo articolo che volevo leggervi dalle pagine del manifesto, rieccolo. Parla in pubblico Eddie, denunciata dalla Digos per aver partecipato ad un evento sul Kurdistan a Pordenone Legge, dove ha portato la sua esperienza al fianco delle unità curde di autodifesa della Siria del Nord-Est, YPG. Maria Edgarda Marcucci, denunciata per violazione della sorveglianza speciale combinata nel marzo 2020, confermata dal Tribunale di Torino lo scorso dicembre, una misura di limitazione in assenza reato di epoca fascista basata soltanto sulla percezione di pericolosità sociale stabilita dalle autorità. Nel caso di Pordenone, questo Pordenone Legge con questo nome strano forse era un refuso, infatti mi sembrava un nome bislacco. Nel caso di Pordenone, il reato, tra virgolette, commesso è aver parlato in pubblico. La sorveglianza speciale la obbliga a consegnare passaporto e patente, a non prendere parte a ritrovi con più di 3 persone, né a partecipare ad assemblee e presidi. E mandiamo un forte abbraccio a questa compagna che ben conosciamo. E di nuovo un po' di musica e poi proseguiamo con le letture degli interni dagli altri quotidiani.
Ah, makes you feel good. Wow.
Comme si j'ai une fève chez moi. Sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvée sur un toit. Dans sa traîne brûlante, c'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler mais ne le peut pas.
Ricerca di notizie interessanti dalle pagine del Corriere, devo dire che mi sono sentito sconfitto dalla quantità di pagine sprecate e quindi ho desistito, e quindi passo subito alla cronaca di Roma. Cronaca di Roma che apro con le segnalazioni di un del nostro più fedele ascoltatore, direi, che chiama e segnala il suo giornale preferito, cioè è il Messaggero, che nella cronaca, Messaggero che io invece purtroppo non ho sotto mano, che nella cronaca di Roma segnala un accordo tra Sapienza e Vaticano. Non sono riuscito a trovare l'articolo online, ma chiaramente la pagina della Sapienza sul suo sito nomina questo accordo, e infatti Sapienza e Pontificio Consiglio della Cultura insieme per la ricerca, la rettrice Polimeni, il cardinale Ravasi firmano l'accordo il 23 settembre, quindi l'altro ieri. È un memorandum per la collaborazione culturale e scientifica, la prima volta che un ateneo italiano fa un accordo di collaborazione con il Dicastero. E pensate un po', tra i temi oggetto della partnership lo studio delle nuove forme di comunicazione digitale, dei nuovi linguaggi, la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani in ambito sociale, la collaborazione sui temi di interesse artistico e archeologico e sulle tematiche, pensate un po', scientifiche, ruolo delle donne e scienza, affidati ad un accordo con il Vaticano. Che tempi, dove andremo a finire? E con questo apriamo la prima pagina della cronaca di Roma, del Corriere della Sera. Roma, Fiumicino, caos e scontri. Caos è il termine da utilizzare in caso di lotta, nel compendio del Corriere. Corteo non autorizzato, 4 ore di tensione e di disagi, navette di aeroporti di Roma per aiutare i passeggeri, proteste dipendenti dell'Alitalia, autostrada verso lo scalo bloccato, 8 poliziotti feriti. Interessante questa cosa che le navette per aggirare i blocchi, insomma, dai lavoratori in lotta, si possono mettere in campo, mentre per il resto il trasporto privato è quello chiaramente più incentivato. Disagi pesanti perché doveva raggiungere il Leonardo da Vinci, sono costretto a lasciare l'auto, dove circa 500 degli oltre 2000 lavoratori all'Italia in presidio al T3 si erano spostati per invadere la carreggiata. Persino insulti con la polizia, qui proprio cose pesanti. Se ogni insulto in questa città deve essere riportato in cronaca di Roma, prevedo un aumento delle pagine di questo quotidiano. E poi la foto centrale è per una manifestazione in migliaia a Piazza Vittorio per salvare il pianeta, il corteo di ieri mattina da Piazza Vittorio a Piazza della Repubblica per Friday for Future. Dopo 2 anni i ragazzi sono tornati in piazza, una marea di studenti ieri a Roma per lottare contro il cambiamento climatico. Al primo appuntamento dall'inizio della pandemia hanno partecipato in migliaia, soprattutto giovani liceali, anche piccoli alunni delle elementari accompagnati da genitori e maestre, attivisti, agricoltori e semplici cittadini. C'era anche il sindacalista Sumaoro. Poi ci segnalano una mostra di Santi Pietro e Paolo ai Musei Vaticani. Per carità, insomma, il Raffaello è sempre Raffaello, ma così, alcune, la scelta di quali mostre pubblicizzare e quali no, dalle prime pagine è comunque rivelatrice. Ecco, per le comunali inizia lo sprint verso il voto, aspiranti sindaci a rush finale tra gli ultimi comizi e l'impegno del leader per sostenerne la corsa. Ignazio Marino cavalca l'attacco di Virginia Raggi al PD per aver ricandidato i consiglieri che lo sfiduciarono davanti al notaio. La prima cittadina lo invita a collaborare per il bene di Roma. Magari vediamo nell'interno. I diritti messi in dubbio, scrive sulla sinistra Flavio Aver, lo sciopero, la possibilità di manifestare, sono diritti riconosciuti dalla Costituzione, nessuno li vuole mettere in discussione, ma anche di fronte alle proteste più dure, alle vertenze che coinvolgono decine di migliaia di dipendenti e altrettante famiglie, non può essere ignorato il diritto al rispetto della libertà individuale dei cittadini. Non annunciato né tantomeno autorizzato il blocco dell'autostrada verso l'aeroporto di Fiumicino avvenuto ieri, con i viaggiatori in parte partenza, costretti in fretta e furia a individuare itinerari alternativi per raggiungere lo scalo, che comunque era bloccato dallo sciopero. Ha provocato notevoli disagi e anche momenti di grande tensione. La tensione evidentemente è un affare, è una brutta storia, è una brutta storia che in sé può giustificare qualsiasi cosa. Insomma, nessuno vuole dire che non bisognava farlo, però non bisognava farlo perché c'è della gente che deve prendere l'aereo. Non possono essere tollerate né l'uso della violenza né la paralisi dello scalo. Ora, l'uso della violenza, l'articolo stesso dice ci sono stati spintoni e manganellate da parte della polizia, quindi l'articolo non menziona di casi di violenza agiti da chi ha manifestato, ma comunque dice che anche al di là della violenza non può essere tollerata la paralisi dello scalo che collega il paese al resto del mondo. Penso che in Italia ci siano anche altri aeroporti, in realtà oltre ai tre, cioè, l'Italia non è un'isola, ma se anche se fosse un'isola ci sono le barche, quindi non ho avuto l'impressione che ieri l'Italia sia stata tagliata fuori dal resto del mondo, però magari la pensa diversamente Fabio Haver, che così credeva. Per il Covid i contagi, decessi e ricoveri sono più di un anno fa, quindi l'articolo dice un po' il contrario di quello che diceva la pagina nazionale. Contagi e ricoveri, o meglio, ne fa il contraltare. Contagi e ricoveri calano in questi giorni, ma è sufficiente un salto indietro nel tempo, un anno fa, per accertare che il nemico Covid è tutt'altro che sparito. Dati alle mano, adesso si registrano più casi, più decessi, più malati in terapia intensiva, anche se al 90% si tratta di persone non vaccinate. La differenza in negativo è per la variante Delta. Cola di Rienzo, addio supplì, c'è il vino. Non voglio leggere il resto dell'articolo perché il titolo mi scalda il cuore già così. Le pagine 2, autostrada per Fiumicino bloccata da manifestanti, scontri con la polizia, le forze dell'ordine usano i manganelli per liberare le corsie, navette di aeroporti di Roma per i passeggeri. E ci sono le foto, insomma, di una gran quantità di manifestanti che bloccano l'autostrada. E sì, l'obiettivo era esattamente quello di creare dei disagi, ma del resto il senso dello sciopero è proprio questo. Scippatoni scooter contro gli agenti, tre feriti, vabbè. E poi vediamo cos'altro troviamo. Comunali verso il voto, sì, giusto, dicevamo che la volevamo leggere. Ultima settimana di appuntamenti, Raggi cerca il sostegno di Marino, Meloni con Michetti in periferia, Zingaretti si spende per Gualtieri, Calenda con Osho, ma veramente fuori programma in una campagna elettorale con pochi lampi, salvo un pizzico di ironia in saporire il copione, plana su un campo minato dove le rivalità tra gli sfidanti nella corsa al Campidoglio si mescolano alle ruggini interne ai partiti. Spariglia le carte, un post dell'ex sindaco che riprende l'attacco di Raggi ai consiglieri responsabili della sua cacciata. È poco serio che il PD candidi adesso con le stesse persone che non hanno neanche avuto il coraggio di votare una sfiducia, ma si sono rifugiate nello studio di un notaio ad amministrare Roma. Non posso essere silente di fronte a questa ennesima giravolta. Allo sfogo segue l'apertura di credito nei confronti dell'avvocata 5 Stelle che quando era all'opposizione portò le arance in aula a Giulio Cesare riferimento alla vicenda, poi archiviata della Panda Rossa parcheggiata sotto casa dal chirurgo. Devo riconoscere che inaspettatamente Virginia Raggi ha voluto chiedere scusa per alcune azioni ingiuste e ingenerose. Credo si tratti di scuse vere. L'esperienza e la riflessione nella vita portano a valutare se stessi e a maturare. La sindaca raccoglie l'assist e rilancia. L'esperienza mi ha portato a chiederti scusa per alcuni gesti che non rifarei. Vabbè, insomma, questo è quanto. Peccato che non trovo la parte su Osho, perché non sarebbe stato niente male. Riemerge dal passato, ritorno non casuale, anche l'ex capo della protezione civile Bertolaso, dopo aver rifiutato l'offerta di Calenda che lo voleva come vice sindaco, e dopo essere stato un nome, questo lo aggiungo io, della candidatura direttamente di destra, al convegno organizzato da Fratelli d'Italia, che lo ha invitato come esperto di rifiuti, Bertolaso esperto di rifiuti, seguono le esternazioni di Enrico Michetti, di nuovo in tour nelle periferie assieme alla leader Meloni. Bertolaso è la persona più competente che abbiamo nel suo settore. Qual è il settore di Bertolaso, visto che Bertolaso ha fatto il commissario di questo e quello? Se lo vorrei in squadra, in questa fase non mi posso pronunciare perché non è corretto. Chissà perché non è corretto, mi sembra del tutto normale che un candidato sindaco dica chi vorrebbe come assessore, per la verità, ma sappiamo che Michetti essenzialmente si sta candidando senza uno straccio di programma e che se dovesse vincere, vincerà nonostante lui stesso. Calenda incassa il no, riparte da Federico Palmaroli, autore della pagina social Le più belle frasi di Osho, e questo era quanto. Nell'incontro di ieri a Piazza Vittorio, leader di Azione ha cavalcato la satira e proposto un autore dei meme amatissimi in rete come papabile numero 2, sei meglio di Bertolaso. Adesso più casi e ricoveri rispetto ad un anno fa, il paragone con settembre 2020, la pandemia rallenta ma è importante vaccinarsi, per fortuna la parte morale ce l'hanno detta subito, così evitiamo di leggere il resto dell'articolo. I Fridays for Future tornano in piazza, gli amici di Greta, una banalizzazione niente male quella che ci regalano. E poi vediamo un po' cos'altro troviamo. E poi mentre andavano al santuario della Mentorella verso Guadagnolo, credo, si sono persi, ci sono volute due squadre, no, un elicottero dei vigili del fuoco per trovare le persone disperse, un italiano e un estone, sono in buone condizioni, con anche il soccorso alpino, insomma, questo succede poco fuori Roma.
need somebody to understand my ups and downs. If you need me, if you need me, if you need me, darling, darling, all you got to do, call on me. Ooh, I got to get it. Darling, let me feel your lips pressing on mine. Hold me, darling, hold me tight. Let me feel that everything is alright. I got to get your loving, ooh, I've got to get your loving.
Ci avviamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Leggiamo la cronaca di Roma della Repubblica che scrive: i medici di base assediati dai Novax, subissati dalle richieste di esenzione. D'Amato propone sanzioni ai dottori che rilasciano falsi attestati. Credo che sia già normale così, naturalmente non sempre è semplice dimostrare se quanto l'attestato sia falso. Si parla del tema dell'esenzione vaccinale e del suo abuso, a spalleggiarli alcuni medici specialisti disposti a scrivere lunghe e discutibili disamine che riportano una serie di patologie, infine sconsigliando fortemente la vaccinazione. E a Raggi si gioca pure le partecipate, un chiaro affondo decisamente schierato sulle elezioni, ce lo propone la Repubblica. La sindaca fissa al 30 settembre un consiglio sulle municipalizzate del comune, insorgono le opposizioni che dicono che è una manovra elettorale. Lei detta la linea in chat: se votano contro i bilanci se ne assumono la responsabilità. Ai comizi conclusivi le sfide incrociate in casa dell'avversario, finte soprannomi in lista, Vale detta Sgarbi ma nessuno mi chiama davvero così, vabbè. L'ultimo affondo sulle aziende del Campidoglio, appuntamento prossimo mercoledì per votare il bilancio consolidato, giusto in tempo per rispettare le scadenze fissate dalla legge. E poi sotto con il bis, giovedì in aula Giulio Cesare, quando mancheranno 24 ore ai comizi di fine campagna, 48 al sabato di silenzio elettorale, 72 all'inizio delle votazioni, scambio di piazze. Poi per i comizi finali, Gualtieri nella San Basilio in cui Raggi ha aperto la campagna, mentre la sindaca Grellina va alla Bocca della Verità, dove l'ex ministro del tesoro ha dato il via al tour elettorale, Carlo Calenda a Piazza del Popolo, e vabbè, e così via. Il 30 settembre la sindaca porta in aula le delibere sulle aziende, da Roma Metropolitana a Pharmacap, l'azienda delle farmacie capitoline, e minacciano: se la bocciano darà la colpa a loro. È un blitz in piena regola, non si possono votare delibere politiche nei 45 giorni che precedono le comunali. La mossa annunciata ieri mattina nella riunione tra i capi dei gruppi consigliari ha fatto saltare sulla sedia le opposizioni. È una vergogna voler approfittare degli atti di bilancio urgenti e indifferibili per far votare anche delibere politiche come quello sulle partecipate. Tutto in ordine per la prima cittadina grillina. Poi c'è un po' di spazio dato alle dichiarazioni dei candidati vari che salteremo. E cos'altro? La quantità di pubblicità contenuta nella Repubblica è davvero imbarazzante. Anche qui un articolo sulla rivolta al terminal isolato all'aeroporto. Cosa sarà di noi? I dipendenti bloccano la Roma Fiumicino nella giornata di sciopero, circolazione in tilt, tafferugli con la polizia. Devo riconoscere che almeno le pagine della Repubblica nominano i motivi delle proteste, pur comunque mettendo al centro il fatto del traffico bloccato. Almeno dicono qualcosa sul perché. E poi andiamo ancora avanti nel Palazzo della Sapienza. Il Borromini mai visto, ultimata la prima fase di restauro. Si tratta chiaramente di Santivo alla Sapienza, quindi non alla città universitaria, decisamente. E questo è quanto, quando sono le 10:51, e vi ricordo che quella che avete ascoltato è Radio Onda Rossa, una radio che da più di 40 anni, anzi quasi 45, vive senza padroni né pubblicità, vive solamente grazie al vostro sostegno, quindi continuate a farlo se ci tenete ad avere un'informazione che sia indipendente da padrini e padroni. Per farlo le modalità sono tante, sul sito ondarossa.info le trovate tutte, ma quella che ci piace di più è sicuramente la partecipazione alle iniziative, il passaggio in radio, insomma un incontro di persona che fa sempre molto piacere, e non solo economicamente. Il 1° ottobre c'è cena a Strike, è una cena organizzata dalla radio, appunto, proprio a sostegno di Radio Onda Rossa. Seguirà DJ Set a cura di Note Cose e Città, come dice lo spottino che tra pochissimo vi mando. E la rassegna stampa termina qui. Dopo di questo, dopo lo spottino, manderemo un po' di Miles Davis, perché in effetti questi 30 anni dalla sua scomparsa vanno ricordati. E poi alcune corrispondenze, in particolare sull'Afghanistan, saranno mandate in replica. E infatti vi ricordo che oggi c'è la mobilitazione delle 14 a Piazza del Popolo.
Et les autres, pas qui tu es. T'es sensé, je sais. Moi aussi, ça va me tuer. D'être sensé, c'est vrai. Et les autres, pas qui tu es. T'es sensé, je sais. Moi aussi, ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise. Quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles, les canines, la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé.
La solita imminenza grigia ci chiama allo 06 49 17 50, però con una segnalazione importante. Oggi è il 25 settembre 2021, 16 anni fa veniva ucciso dalla polizia Federico Aldrovandi.
Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir tes masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y a des fleurs, des sourires, des papillons et du chagrin.
Pollo e insalatina.
Venerdì 1 ottobre, serata a sostegno di Radio Onda Rossa.
Dalle 20:30, deliziosa cena benefit con contorno musicale di accompagnamento e DJ set a cura di Radio Onda Rossa.
Guardavi solo me.
Mi
aspettiamo venerdì 1 ottobre a Strike, via Umberto Partini 21.
Resta solo un disco per tornareci da te a Detroit.
No God, no Master Chef.
Warning. The Surgeon General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Right here in Jamaica. Glaucoma, yeah. I'm an Adi Bush doctor, yeah. So there'll be no more smoking and